certamente mai avuto fessure. Per 50 anni i militari sono rimasti al potere. D'altra parte però è diventato il terreno, anche per la concentrazione grande della sua popolazione povera, contadina e operaia delle campagne, un'operaia della classe operaia incipiente delle città, dicevo, per questi motivi è diventato il terreno anche di un'esperienza di crescita, di una sinistra sempre più consapevole, sempre più battagliera, ma anche sempre più responsabile nei suoi atteggiamenti. Questa sinistra è sfociata poi negli ultimi anni in una crescita tumultuosa di forze. Quando sembrava che tutto potesse concludersi, tutto potesse congiungersi per una ripresa della democrazia nel paese agli inizi degli anni 70, e quando anche la Democrazia Cristiana era entrata in gioco, riuscendo a partecipare a una operazione di unificazione delle forze democratiche, riuscendo a dare un contributo a questa, a questo sforzo delle forze democratiche che andavano appunto dai comunisti fino a queste forze cristiane, le elezioni vennero, le elezioni del 72 vennero annullate, vennero rese inutili da un ennesimo ritorno dei militari, e i democristiani non riuscirono ad avere la forza di reggere contro la riscossa dei militari. In questo modo il Salvador è andato verso uno sviluppo ancora più radicale della sinistra, che ha portato negli ultimi anni alla costituzione di forze della sinistra diverse, e questa divisione della sinistra è stata forse la ragione per cui, quando l'anno scorso è venuto forse il momento di fare una riforma nel paese, di ritornare a un regime democratico, la sinistra non era preparata perché era troppo divisa. Voglio dire che se nel 70 si poteva dare un'operazione unitaria, nel 79-80 era già più difficile, perché nel frattempo erano sorte parecchie forze di sinistra, parecchi movimenti, parecchi gruppi, ognuno in concorrenza con l'altro per essere il più legittimo egemone di queste forze di sinistra. E questa concorrenza purtroppo ha fatto sì che al momento in cui anche gli Stati Uniti si erano rassegnati a veder trasformare il regime militare in un regime democratico, in un regime costituzionale, la sinistra si è trovata a battersi per una qualcosa di più avanzato, e questo qualcosa di più avanzato ha portato rapidamente di nuovo i militari ad assumere un ruolo di grave e feroce repressione. La colpa è principalmente, come sempre, delle forze autoritarie e del sistema di dominio delle forze, degli interessi più privilegiati e più limitati, che hanno rimesso in piedi una dittatura militare feroce, e che attraverso un colpo di Stato che poteva sembrare moderato hanno poi ripristinato in realtà la più feroce delle dittature repressive. Ma anche le sinistre forse hanno avuto una responsabilità nel non sapersi unificare abbastanza presto. Quando lo hanno fatto, e lo hanno fatto generosamente tutti i gruppi, dopo aver capito di essere caduti in una nuova trappola nel gennaio scorso, era forse ormai troppo tardi. La stessa Democrazia Cristiana era caduta nel gioco dei militari, e benché una gran parte del Partito Democristiano si sia ritirato dal governo e da questa giunta militare messa su in ottobre, benché una gran parte appunto dell'ala più popolare della Democrazia Cristiana si sia ritirata dal governo, l'ala, diciamo così, egemone, il presidente Napoleon Duarte ed altri dirigenti sono rimasti con i militari e condividono la responsabilità di questa durissima repressione che dal gennaio ad oggi ha fatto tra i 5.000 e gli 8.000 morti a seconda delle valutazioni. La ragione che la Democrazia Cristiana oppone oggi, e opponeva anche ieri in marzo al Cardinale Romero, che implorava Duarte di recedere, di andarsene, di passare con il popolo, la ragione che la Democrazia Cristiana ufficiale oppone a chi, a chi obietta che sarebbe ora di mollare, lasciare i militari isolati nella loro sanguinosa funzione, è che secondo loro esistono due estremismi, quello della sinistra e quello dell'estrema destra. In realtà con la loro azione i democratici cristiani che restano al governo coprono l'azione dell'estrema destra contro la sinistra, coprono questa strage quotidiana che è diventata un vero e proprio genocidio. Monsignor Romero, quando io l'ho visto ai primi di marzo, dal pulpito tutte le domeniche in uno stato d'assedio che impediva l'uscita dei giornali, che impediva la pubblicazione delle notizie di queste stragi, fungeva addirittura da giornale parlato. Da solo elencava i fatti della settimana, narrava quello che era successo, raccontava senza mezzi termini le stragi compiute dai militari, accusava il governo, accusava la giunta di tutti questi delitti, senza coprirsi, senza paura per le minacce che gli venivano rivolte. Io l'ho sentito pronunciarsi contro la stessa riforma agraria fatta da questo governo, da questa giunta, una riforma agraria che, diceva Romero, quella mattina che l'ho sentito, sarà pure bene intenzionata da parte di qualcuno, forse sarà stata fatta per portare effettivamente la rottura del latifondo, ma dal momento in cui, prima di tutto, viene promulgata senza l'assenso delle organizzazioni contadine, senza nemmeno la consultazione delle organizzazioni contadine, è già gravemente inficiata. E poi quando vediamo che viene portata la riforma agraria nelle campagne sulla punta delle baionette e che i soldati che vanno a imporre la spartizione del latifondo al tempo stesso si preoccupano, anzi prima di tutto si preoccupano di uccidere tutti i contadini che secondo certe liste vengono considerati sovversivi, questa riforma agraria non servirà il popolo, non servirà i contadini poveri di questa terra. Romero aveva visto giusto e le cose sono andate avanti così. Lui non ha potuto vedere poi la conferma di quello che prevedeva, perché una settimana dopo è stato ammazzato. È stato ammazzato come molti di noi, come lui stesso, temeva e poteva anche prevedere, data la forza e il coraggio della sua denuncia. Ma intanto l'unità delle sinistre è andata avanti e qualche speranza per il futuro si delinea. L'unità di tutte le forze, non tanto di sinistra, ma proprio di tutte le forze democratiche, dall'ala popolare della Democrazia Cristiana, alle forze guerrigliere, dagli organismi di massa e dai sindacati fino ai socialdemocratici e agli insegnanti, all'università e al corpo insegnante dell'Università Cattolica. Tutte queste forze, leghe contadine cattoliche, leghe contadine di sinistra, sono oggi unite in un fronte democratico che si oppone alla giunta e che prepara la riscossa di domani.
E concludiamo questo servizio riascoltando quella tragica sequenza della messa incompiuta di Monsignor Romero, ma subito dopo pure il canto del credo della missa campesina del Nicaragua. È un auspicio e una preghiera. Se la liberazione è stata possibile in Nicaragua, lo sarà anche nel Salvador.
Para defender al pueblo del domingo explotador, porque te atiguo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque te atiguo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creemos arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Ecco, sì. È strano questo, è come se questo...